La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi padre Vittorio Trani, francescano conventuale, ed è il cappellano dell'istituto penitenziario di Regina Coeli, il carcere di Roma, quello che viene cantato negli stornelli, uno dei carceri più antichi del nostro paese. Non era un carcere all'inizio, era un convento e si è trasformato in un posto certamente non allegro, ma padre Vittorio Trani, che arriva esattamente 43 anni fa, il primo settembre del 1978, per svolgere questo suo particolarissimo compito, è riuscito a far sì che la nostra grande frase, quella che usiamo anche nella trasmissione o anche no, che vi ricordiamo va in onda tutti i venerdì notte a mezzanotte e mezza circa, in replica la domenica mattina alle 9:15 su Rai 2, e la frase è: c'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. Insomma, padre Vittorio Trani di luce, beh, ne ha fatta entrare parecchia in questo posto grigio, umido e freddo. Io sono andata tante volte a Regina Coeli e mi ha sempre comunicato una sensazione, un pochino di angoscia. Padre Vittorio, benvenuto tra noi.
Buongiorno a buonasera a tutti.
Padre Vittorio, la gioia di intervistarti questa sera è perché sono passati soltanto 4 giorni dal discorso di Sergio Mattarella, che ha voluto insistere moltissimo sul carcere e sulla giustizia. Dici le tue sensazioni, raccontaci.
Ma io ho ascoltato non solo con interesse, ma preso completamente dalle parole del Presidente, perché già avevamo avuto con le proposte della Ministra Cartabia la gioia di vedere in questo settore qualcosa che si muoveva, e adesso abbiamo ascoltato le parole del Presidente. Sono state parole veramente straordinarie, che mi augurano possano portare tanto frutto in questo settore, che ha bisogno che si intervenga sia per la parte penale ma anche per la parte civile. Ci sono questo insieme, questo baraccume di cose che non vanno, che vanno in qualche modo risolte. Io, guardi, questi giorni, quando c'era quella vicenda dell'anziano che è uscito di casa e che poi, rientrando, ha trovato la sua casa occupata e nessuno è intervenuto a mettere fuori quella famiglia che era entrata e questo stava in mezzo alla strada, mi sono sentito come cittadino veramente quasi violato io nella mia dignità di persona. Possibile, come Stato non abbiamo creato una funzionalità operativa? Ecco, in tutti i settori c'è qualcosa da fare per recuperare qualche aspetto importante che sentiamo che non si è perso.
In tutti i settori, però tu che da 43 anni vivi il mondo del carcere, hai visto dei cambiamenti? Se mi dovessi dire la cosa più evidente che è mutata in meglio, spero, dal 1978 ad oggi, Don Vittorio?
Beh, c'è stato un aspetto che comunque è positivo e importante. È stato un po' l'insieme delle cose che sono state attuate in base alla legge di apertura del 1975, che ha portato la comunità civile più vicino al carcere, facendo superare all'istituzione carcere un isolamento che era veramente una cosa molto pesante. Sono state introdotte figure, ma soprattutto figure nuove, ma soprattutto si è fatto un'attenzione nel far entrare i volontari, la comunità civile con tante iniziative. Questo è stato un passo veramente molto molto positivo che ha fatto uscire il carcere da un isolamento che era estremamente pericoloso.
Noi ricordiamo qui, per esempio, tutto quello che è il teatro in carcere, e una persona che ci manca moltissimo, che è Vittorio Taviani, che ha lavorato tanto in questo senso, Don Vittorio. Ma vorrei ricordare anche un amico, approfitto, Alberto Simeone, che ci ha lasciato nel 2016, l'uomo della legge Simeone.
Certo. In questo cammino ci sono state tante figure positive che hanno, come dire, fatto la parte un po' del leone nel creare delle condizioni. Ed è veramente importante un po' tenerle sempre presenti e avere un senso di riconoscenza per loro importantissimo. Io ho fatto un'esperienza a proposito di queste aperture, d'accordo con la direzione, abbiamo fatto un programma di contatto con il territorio, facendo venire solo alla messa la domenica gruppi provenienti da associazioni, da parrocchie, da realtà di quartiere. Bene, è bastato questo momento dell'incontro, anche vissuto in un modo così particolare, per creare un rapporto bello con tanta parte del territorio. Ecco, questa realtà che è il carcere, nella misura in cui lo si conosce, nella testa delle persone cambia tanto, perché cadono tanti pregiudizi venendo, si incontrano delle persone, e incontrando le persone, bene, un po' si rompe un certo meccanismo di prevenzione che c'è nei riguardi di chi vive una vicenda del genere.
C'è molto da dire anche rispetto agli errori, anche rispetto a chi finisce in carcere. Molto spesso la gente pensa, se è andato in carcere qualcosa avrà fatto.
Le racconto una storia per far capire come la parola carcere costruisca una specie di struttura, di blocco nella testa delle persone. Qualche anno fa, parlo di 25 anni fa, venne in carcere un funzionario della Banca d'Italia per una cosa stupida che poi si è chiarita. Dopo 17 mesi è stato dichiarato innocente, estraneo a tutto, ed è rientrato nel posto di lavoro. Con lui avevamo aperto un dibattito quando era in carcere. Uscito, un giorno io sono stato chiamato a benedire l'apertura di un salone, e lui venne, ci avevamo messo d'accordo, per vedere, di verificare come dinanzi a un innocente si reagiva da parte della società. Bene, lui mi si avvicinava quando intorno a me c'era della gente, io lo presentavo, questo funzionario è stato in carcere da innocente. In quel momento ti facevano così, le persone che esprimevano
costernazione,
rammarico, certo. Ma dopo qualche minuto tutti scappavano via, rimanevamo sempre io e lui solo, nonostante che avessero toccato con mano, che era una persona che aveva sofferto, che era innocente, che era stato reintegrato. La parola galera, carcere nella mente di tutti, faceva scattare la paura, fuggivano tutti. Questa la dice lunga di un atteggiamento che è diffuso nella cultura, nella visione della vita. Quando si vive quell'esperienza si è in qualche modo con un marchio che realmente è difficile che si rimuova.
Segnati per sempre, una lettera scarlatta. Sì, il carcere. Torniamo a Simeone, perché proprio il 1 febbraio del 2016 Simeone è morto, ed è stato osteggiato anche dalla parte politica da cui proveniva. Lui proveniva dal movimento sociale, e la legge Simeone nella 13ª legislatura, lui fu il primo firmatario di questo disegno di legge, rende più facile l'accesso per le pene alternative al carcere in caso di condanna uguale o inferiore a 3 anni di detenzione. A causa di questa sua scelta lui fu duramente attaccato dai membri del suo schieramento politico, in quanto la legge Simeone fu ritenuta responsabile dell'aumento dei crimini comuni. Io vorrei un giudizio da parte di padre Vittorio Trani. Le pene alternative.
Dunque, noi abbiamo in questo momento, e credo alla ministra questo sia molto molto chiaro, un quadro che si presenta così. Il percorso di un detenuto che viene, gli si fa fare il passo delle misure alternative, e in qualche modo ha una ricaduta molto molto piccola, diciamo. Su 100 ricadono di quelli che fanno le misure alternative intorno al 13-14%. Chi invece esce dal carcere ed esce direttamente in libertà ha una percentuale molto alta, si parla intorno al 70%. Quindi quella è stata un'intuizione che mi auguro tantissimo che si possa vedere estesa in modo tale che ci siano decisioni che facilitino un po' questo percorso, perché l'aiutare il detenuto che esce per che ritrovi piano piano il passo è fondamentale, gli consente di non avere la situazione che lo ha portato in carcere, di grandi difficoltà, di solitudine oppure anche di problemi pratici che lo spingono poi a fare reati. Quindi la scelta di far fare i percorsi delle misure alternative è una scelta vincente. Io mi auguro che si possa vederla realizzata in tante, tantissime situazioni.
È quasi una nemesi pensare che a causa della sua convinzione, che Don Vittorio Trani conferma, Alberto Simeone perse il suo ruolo di politico e tornò all'attività forense perché la sua parte politica non lo riconobbe più in qualche modo e non lo volle più eleggere. Ma noi lo ricordiamo, lo ringraziamo, ci ha lasciato proprio il 1 febbraio, quindi ci sembrava giusto in qualche modo dedicare questo dialogo con Don Vittorio al ricordo di un uomo che è riuscito a salvare tanti, tanti italiani, italiane, stranieri, tante persone che avevano vissuto l'esperienza del carcere. Io con Simeone ho girato quasi tutti i carceri italiani accompagnandolo, proprio per verificare la bontà della legge. Dopo questa riflessione che era doverosa, io vorrei, da padre Vittorio Trani, vorrei davvero una visione per il futuro immediato. 43 anni di enorme esperienza. Hai mai scritto un libro sulla tua storia carceraria? In fondo tu sei stato in carcere 43 anni, quasi in fine pena mai.
Dunque, quando ho fatto 25 anni ho pubblicato delle storie. Il titolo del libro è Tra il serio e il faceto. E mi si chiedeva di comunicare qualcosa dopo 25 anni, ma io so che quando si parla in astratto di carcere tutti dicono un'altra volta, e allora ho scritto delle storie diluendo in queste storie i messaggi che volevo comunicare. La storia si legge perché è una storia che prende, e in tutte le storie ho messo un pezzettino del messaggio, dei messaggi che io volevo comunicare. Quindi
un pezzetto di te, della tua, la possiamo chiamare pastorale carceraria?
Si chiama pastorale carceraria, sì.
Si chiama pastorale carceraria.
Io adesso sto stendendo come intervista un altro testo, penso in estate, sì. Darà la stampa, quindi è un po' una sintesi.
E noi la racconteremo, padre Vittorio, la racconteremo in radio perché siamo curiosi di leggerla.
Ti faccio avere subito una copia.
che lì è, la racconteremo a chi ci ascolta, a chi ci segue con amore e con affetto. Io mi chiedo ancora rispetto al tema della giustizia in Italia, torniamo a Sergio Mattarella e a quello che lui nel suo discorso dell'insediamento del Mattarella bis ha voluto dire con tanta forza, ha parlato della dignità, la dignità dei detenuti. Tu ci insegni non soltanto a Regina Coeli, ma che negli istituti di pena italiani ci sono delle situazioni insostenibili di vita quotidiana, in tanti in una stanza dove si mangia c'è il figliolo. Insomma, non sarebbe ora di cambiare questa situazione che offende la dignità degli uomini e delle donne ristretti?
Allora, c'è un primo passo da fare, a mio avviso, di non portare dentro tanta gente, perché la Costituzione riserva al carcere soltanto il ruolo di essere il luogo dove deve arrivare chi ha fatto qualcosa di grave. Per tante altre situazioni trovare altri sistemi per intervenire. Intanto quindi un primo passo da fare è guardare la Costituzione e utilizzare il carcere soltanto per le situazioni più delicate. Già sarebbe un primo intervento importantissimo, non portare dentro coloro che potrebbero vedere da parte dello Stato un intervento in altro modo. E poi realmente fare in modo che gli ambienti dove si sconta la pena abbiano il volto di un ambiente per le persone, e questo sappiamo che non lo dico io, ma è un po' un punto su cui tutti tornano, non sempre sono ambienti dove la persona possa mettersi addosso l'etichetta di dignità, perché tante cose veramente sono da cambiare profondamente. E sono due punti, a mio avviso, che vanno di pari passo. Intanto non portare dentro, trovare altri modi per intervenire verso chi non si comporta bene nella società.
Pene e controlli alternativi, i famosi braccialetti, che fine hanno fatto?
Ah, questo è un discorso sul quale
ti sto chiedendo tante cose.
No, la cosa è che molto spesso non si trovano i braccialetti, perché non vengono, non so, prodotti a sufficienza. Molto spesso il magistrato dà l'obbligo del braccialetto, quindi la possibilità di uscire, ma si aspetta molto tempo per averlo. Quindi già potrebbe essere una bella soluzione, una bella
tipi di reati. Mi permetto di interromperti per dare dei numeri, perché è importante per chi ci ascolta. I detenuti maggiorenni incarcerati in Italia al 31 dicembre del 2020 sono 53.000 errotti, distribuiti in 189 istituti, e di questi 2.200 circa sono donne. Del totale dei carcerati maggiorenni, perché faremo una seconda trasmissione su quelli che sono gli istituti di pena per i minorenni, circa 17.000 sono stranieri, quindi più o meno il 32%. Padre Vittorio, come si fa a comunicare con questi stranieri che magari non sanno nemmeno esattamente cosa gli è successo?
Dunque, io vivo e lavoro a Regina Coeli, che è uno dei due istituti a livello nazionale dove la maggioranza è straniera. Noi siamo partiti con la componente straniera, che è diventata maggioritaria intorno al 2000. Fino al 2000 era la componente nordafricana più numerosa in carcere. Poi piano piano è diventata dal 90 al 2000 quella albanese, e poi dal 2000 in poi la componente straniera è di la maggioritaria è rumena. E non scendiamo mai sotto il 65% degli stranieri, quindi sono sempre più numerosi. E siamo una piccola ONU perché tra 65 e 70 nazioni sono rappresentate di uno di stranieri presenti a Regina Coeli, quindi abbiamo un ventaglio molto, molto largo di situazioni, quindi c'è una diversità culturale, religiosa, di vita, eccetera. Per quanto riguarda il discorso della comunicazione, grossi problemi non ci sono perché si utilizza la presenza di persone che conoscono la lingua per riuscire a comunicare. Non sempre i mediatori culturali sono presenti perché fanno parte di un programma, quando finisce il finanziamento finisce anche la possibilità di queste presenze che sono preziose per riuscire a gestire, diciamo così, un ventaglio di presenze diverse. Però nella vita pratica di ogni giorno, un po' con le lingue fondamentali si riesce a gestire un po' quasi tutti i problemi. A livello invece giudiziario lì il problema è molto serio, perché queste non conoscono nulla e quindi la facilità di complicare le situazioni giuridiche sono all'ordine del giorno, creando anche situazioni di grossa, grossa ingiustizia.
Siamo arrivati al termine del nostro colloquio con padre Vittorio Trani. Io oso chiedere a padre Vittorio cosa ne pensa dei 6 quesiti referendari che proprio porteranno l'attenzione del Paese sulla giustizia, oltre ai contenuti. Secondo padre Vittorio, l'idea di ricominciare a parlare di giustizia giusta è qualcosa di importante. Io ricordo agli ascoltatori che i quesiti sono 6: l'abolizione del decreto Severino, che dà l'immediata decadenza agli amministratori pubblici, sindacati, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, l'equa valutazione dei magistrati, la responsabilità diretta dei magistrati, un vecchio cavallo di battaglia dei referendari di anni fa, una ripresa, e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Era necessario arrivare a questi referendum, padre Vittorio?
Io credo che sia fondamentale che anche il mondo giustizia si ponga dinanzi alla persona, che spesso è la grande assente nella dinamica della giustizia. E una volta che si apre a questa attenzione, questa attenzione si tira dietro tutto quello che è necessario fare per arrivare a questa conquista. Perché è una freddezza generale.
Insomma, l'indifferenza non è un bene, non è mai un bene,
mai un bene,
padre
sì.
Vittorio.
Mai un bene. È qualcosa che appesantisce, e non lo so, io vedo che non c'è, forse è una mia impressione, non c'è la passione della verità in queste persone che si trovano a gestire la cosa così delicata come il mondo giustizia. Io mi ha sempre colpito una frase di Socrate, e che diceva che lui voleva incontrare il magistrato ateniese per le strade della città, sempre pensieroso, nella paura che ogni sua sentenza poteva essere una sentenza sbagliata, perché la verità che l'uomo cerca di costruire anche in questo settore spesso è una ricostruzione che può essere lontana da quella che è la verità oggettiva della situazione. Quindi vorrei vedere un po' una passione proprio per la verità, è una passione che porta rispetto grande della persona umana.
E padre Vittorio Trani, questa passione per la verità ce l'ha sicuramente, da sacerdote ma anche da cittadino italiano impegnato nella lotta per una giustizia più giusta. Noi ti ringraziamo, è stato un onore, un privilegio poterci confrontare con te. Ricordiamo a chi ci ascolta che si può scaricare il podcast della trasmissione subito dopo la messa in onda e torneremo ad incontrare padre Vittorio Trani in occasione dell'uscita del libro che attendiamo con curiosità. Grazie ancora padre Vittorio.
Davvero. Grazie a voi e auguri.
Avete ascoltato La sfida della solidarietà a cura di Paola Severini Melograni.